Cari amici, buonasera. Benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast. Questa sera vorrei parlarvi della fuga dei tanti intellettuali, scienziati, artisti famosi in ogni campo, sia dall'Italia che dalla Germania, a seguito delle leggi razziali. Personalità che hanno privato i loro paesi di origine di competenze particolarmente importanti e di cui sia l'Italia che la Germania si sono privati volontariamente. Prima di parlare delle singole personalità che si sono allontanate dall'Italia e dalla Germania a seguito delle leggi razziali, vorrei porre l'accento su un fenomeno specifico, cioè il rapporto fra la fisica e l'Olocausto. Non è un caso che l'Olocausto e la bomba atomica siano emersi contemporaneamente dai tumultuosi e drammatici avvenimenti del XX secolo. Un binomio spaventoso che ha le sue radici nella politica antisemita di Hitler e nella conseguente diaspora di fisici eccellenti, profondamente consapevoli sia del potenziale delle armi nucleari, sia delle ambizioni del regime nazista, come racconta Gordon Fraser, un fisico teorico che per molti anni ha anche svolto attività di altissimo livello come giornalista scientifico. Il suo libro è intitolato The Quantum Exodus, Jewish Fugitives, The Atomic Bomb and the Holocaust, si sviluppa all'intersezione fra tre grandi temi: la Seconda Guerra Mondiale, la fisica di avanguardia e l'Olocausto. Per la prima volta un volume esamina da questo punto di vista la storia di come la scienza sia diventata un'arma per la politica e di come l'emigrazione di massa di scienziati europei abbia di fatto contribuito in modo decisivo a trasformare gli Stati Uniti d'America in una potenza scientifica dominante. Quando i nazisti presero il potere nel gennaio del 1933, non avevano come obiettivo principale a breve termine quello della soluzione finale, anche se la visione delirante di Hitler era stata sempre sotto gli occhi di tutti, chiaramente espressa nel Mein Kampf fin dal 1925. Lo scopo dichiarato era quello di purificare la cultura tedesca e di liberarla da tutti coloro che la inquinavano, prima fra tutti gli ebrei. Tutte le facoltà, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, apparivano invase, ma la maggior concentrazione di brillanti talenti di discendenza non ariana si trovava proprio nel campo della fisica atomica. Era un'epoca in cui il tedesco era addirittura la lingua internazionale della fisica, e riviste come Zeitschrift für Physik, Annalen der Physik ed altre erano lette ansiosamente dai fisici di tutto il mondo. Un vergognoso attacco venne sferrato dall'interno della stessa comunità dei fisici. Relatività e teoria dei quanti, teorie accusate di essere troppo astratte e a cui Albert Einstein aveva dato fondamentali contributi fin dal 1905, erano da qualche anno nel mirino di Philipp Leonhard e Johannes Stark, entrambi premi Nobel per la fisica e principali sostenitori della cosiddetta Deutsche Physik. Ecco cosa scriveva Leonhard il 15 maggio del 1933 sul Völkischer Beobachter. Testuali parole: si era fatto buio nella fisica, da cima in fondo. Con la massiccia infiltrazione degli ebrei in importanti posizioni nelle università e accademie, l'osservazione della natura, la base di tutte le scienze naturali, è stata dimenticata. Piuttosto la conoscenza è stata basata sull'immaginazione umana. Il più ovvio esempio di questa influenza perniciosa degli ebrei sulla scienza è rappresentata dal signor Einstein. A quell'epoca Einstein aveva già abbandonato la Germania, da tempo consapevole della drammatica direzione che stavano prendendo gli eventi nel suo paese. Fu in effetti il capofila di un gigantesco esodo di artisti e intellettuali letteralmente buttati fuori da ogni tipo di istituzioni pubbliche. La fisica, fin dall'Ottocento, fiore all'occhiello della scienza tedesca, risultò praticamente decapitata. Il drammatico sacrificio fu attuato nella totale assenza di consapevolezza del delicato processo alla base della costruzione di un patrimonio di sapere scientifico e di una comunità di scienziati, come appare chiaro nella incredibile affermazione dello stesso Hitler, che dice: se sbarazzarsi degli scienziati ebrei implica l'annichilazione della scienza tedesca, allora faremo a meno della scienza per qualche anno. Lo stesso Werner Heisenberg, giovane vanto della fisica tedesca, uno dei padri della nuova meccanica quantistica, venne accusato di essere un ebreo bianco perché insegnava le nuove teorie e praticava la fisica teorica. Soltanto il provvidenziale intervento di sua madre, amica personale della madre di Himmler, aveva neutralizzato l'attacco. All'epoca dell'avvento di Hitler, grandi novità avevano caratterizzato la fisica sperimentale. In particolare, nel 1932, l'inglese James Chadwick aveva dimostrato l'esistenza del neutrone, ipotizzato da Rutherford fin dal 1920 e subito divenuto un ingrediente essenziale per la formulazione di modelli teorici sulla natura del cuore dell'atomo. Questa scoperta segnava l'entrata ufficiale nell'era nucleare. Molti di coloro che furono costretti ad emigrare erano in effetti degli esperti nel campo della neonata fisica del nucleo. Inoltre, nel frattempo, Mussolini si era unito a Hitler nel suo folle progetto di conquistare il mondo e dentro l'autunno del 1938 aveva messo in atto una serie di provvedimenti antisemiti, le leggi razziali di cui abbiamo ampiamente passato, che colpivano duramente la comunità dei giovani fisici che stavano contribuendo alla nascita della fisica moderna in Italia e tutti coloro che non condividevano la politica del regime. Fortunatamente, la comunità dei fisici è sempre stata una comunità internazionale e i rapporti erano strettissimi, in particolare fra i rappresentanti della generazione nata a partire dall'inizio del secolo. Solidarietà e opportunità di assicurarsi la collaborazione di tanti personaggi eccellenti fecero sì che gli esuli fossero aiutati e accolti grazie anche a fondi specifici messi a disposizione per questo scopo. Non fu facile trovare una collocazione per tutti quanti, soprattutto per i più giovani e meno prestigiosi e per gli italiani che arrivarono dopo il 1938. Gli Stati Uniti in particolare erano ancora in difficoltà a causa degli effetti della Grande Depressione del 29, ma furono pronti ad accogliere lo straordinario regalo che Hitler stava facendo alla scienza americana. Dopodiché il baricentro della fisica si era spostato al di là dell'Atlantico. Circa un centinaio di fisici, fra il 1933 e la fine degli anni 30, fuggirono dalla Germania nazista e dall'Italia fascista. Nell'autunno del 1938, quando Enrico Fermi, reduce dagli onori di Stoccolma, dove aveva ricevuto il Nobel per la fisica, si imbarcò su un transatlantico diretto a New York, uno dei grandi sacerdoti della nuova scienza nucleare si ricongiungeva alla nuova comunità degli esuli nel nuovo mondo. A proposito di Enrico Fermi, debbo ricordare che lui non era ebreo, ma lo era sua moglie Laura Capon, figlia dell'ammiraglio Augusto Capon, di cui ho parlato in altri episodi, che era uno dei 50 generali ebrei che avevano partecipato con onore alla Prima Guerra Mondiale e che, catturato durante la razzia del 16 ottobre a Roma, fu immediatamente mandato alle camere a gas appena arrivato ad Auschwitz. Ricordo anche che a seguito di Enrico Fermi emigrarono dall'Italia quasi tutti gli esponenti del gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, che ragazzi di Via Panisperna è il nome con cui è noto il gruppo di fisici italiani, quasi tutti giovanissimi, con a capo lo stesso Enrico Fermi, che negli anni 30 del Novecento operò presso il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, allora ubicato in via Panisperna. La principale scoperta del gruppo fu nel 1934 la proprietà dei neutroni lenti in fisica nucleare, che diede avvio alla realizzazione del primo reattore nucleare e successivamente della bomba atomica. Il gruppo era nato grazie all'interessamento di Orso Mario Corbino, fisico, già ministro, senatore e direttore dell'Istituto di Fisica di Via Panisperna, il quale riconobbe le qualità di Enrico Fermi e si adoperò perché fosse istituita per lui nel 1926 la prima cattedra italiana di fisica teorica. A partire dal 1929, Fermi e Corbino si dedicarono alla trasformazione dell'istituto in un moderno centro di ricerca. Per il settore sperimentale, Fermi poté contare su un gruppo di giovani fisici, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Emilio Segrè, ai quali nel 1934 si aggiunsero Bruno Pontecorvo e il chimico Oscar D'Agostino. In campo teorico si distingueva la figura di Ettore Majorana. Le loro ricerche di laboratorio riguardarono inizialmente la spettroscopia atomica e molecolare. Quindi si orientarono verso lo studio sperimentale del nucleo atomico attraverso il bombardamento di varie sostanze mediante i neutroni, ottenuti irradiando il berillio con particelle alfa emesse dal radon e rallentati da un passaggio in paraffina secondo una intuizione di Fermi. In questo modo fu possibile rendere artificialmente radioattivi numerosi elementi stabili. Sul versante teorico, importantissimi per la comprensione della struttura del nucleo atomico e delle forze che vi agiscono, furono i lavori di Majorana e di Fermi, il quale fra il 1933 e il 1934 pubblicò la fondamentale teoria del decadimento beta. Nel 1938, dopo la morte di Orso Mario Corbino ed a causa delle leggi razziali fasciste e dalla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il gruppo si disperse e la maggior parte dei ragazzi emigrò all'estero. Come abbiamo visto, Fermi si era trasferito negli Stati Uniti subito dopo l'assegnazione del premio Nobel. Segrè, già nel 1935, aveva accettato una cattedra a Palermo. Rasetti andrò in Canada, Pontecorvo dapprima in Francia e poi nel 1950 in Unione Sovietica all'inizio della Guerra Fredda. E Pontecorvo fu, fra parentesi, fu di grande utilità per l'Unione Sovietica per la realizzazione della bomba atomica dei sovietici stessi. Majorana scomparve misteriosamente nel 1938, non si sa, se suicida o scomparso. Del gruppo rimasero in Italia solamente Amaldi, che fu l'artefice della ricostruzione della fisica italiana nel secondo dopoguerra ed uno dei fondatori del CERN, e D'Agostino. Pertanto, questo gruppo d'élite praticamente scomparve dall'Italia e privò l'Italia stessa di un grande gruppo di scienziati. Prima di Fermi era già partito Bruno Rossi, il pioniere della fisica dei raggi cosmici in Italia, che aveva creato i presupposti per gli sviluppi di un settore che sarebbe diventato un cavallo di battaglia della fisica italiana. Ed era partito con la giovane moglie Nora Lombroso, costretto ad abbandonare la sua cattedra a Padova e il suo istituto di fisica nuovo di Zecca, alla cui progettazione e costruzione si era dedicato con enorme impegno. Fermi e la sua famiglia sbarcarono a New York il 2 gennaio del 1939. A quell'epoca i chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann avevano già inviato per la pubblicazione uno degli articoli scientifici più fatidici per la storia dell'umanità. La scoperta della fissione dell'uranio e la spiegazione teorica subito formulata da Lisa Meitner e Otto Frisch, che ne chiariva le enormi implicazioni energetiche, aprivano delle prospettive del tutto nuove che avrebbero condotto Fermi a mettere a punto il primo prototipo di reattore nucleare della storia nel dicembre del 1942. Mentre i fisici si stavano freneticamente lanciando nell'elaborare tutte le implicazioni dell'incredibile scoperta, la Germania invase l'Europa dell'Est, segnando anche il futuro drammatico destino di milioni di ebrei. Oltre a rendersi conto delle potenziali applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, i fisici erano stati subito consapevoli che un'arma di potere inimmaginabile poteva essere ottenuta a partire dal fenomeno della fissione dell'uranio. La stessa consapevolezza non poteva che essere raggiunta anche dai fisici tedeschi. Tutte le pubblicazioni relative alla questione fissione sparirono infatti nel giro di poco tempo dalle riviste scientifiche. Lo stesso Einstein, che pure si pentì successivamente del suo gesto, scrisse un messaggio allarmato al presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, segnalando l'enorme pericolo derivante dalla possibilità che i tedeschi stessero già mettendosi al lavoro per ottenere un'arma basata sulla fusione dell'uranio. Ben presto i migliori cervelli iniziarono a lavorare strenuamente nel segretissimo centro di ricerca di Los Alamos, nel New Mexico, un nodo essenziale del progetto Manhattan, la gigantesca impresa all'interno della quale finirono con lavorare migliaia di persone a ritmi accelerati. Un ristretto numero di fisici allo Salesmos era fra i pochissimi consapevoli dell'obiettivo finale. Lavoravano sotto pressione in una corsa contro il tempo, convinti che la Germania avesse ancora il potenziale per mettere a punto un ordigno con le stesse caratteristiche. Ma i nazisti nel frattempo erano impegnati in obiettivi molto pressanti. Si dedicarono allo sterminio di massa e la guerra sui vari fronti in Europa. Di fatto, i tedeschi non si avvicinarono nemmeno lontanamente al raggiungimento dello scopo finale. Costruire un'arma nucleare di quella del tipo che gli americani utilizzarono sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nell'estate del 1945. La conclusione drammatica di questa incredibile sfida scientifica e tecnologica segnò la perdita dell'innocenza per i fisici di tutto il mondo. La scienza, ed in particolare la fisica, emerse vincitrice dal conflitto, modificando profondamente il suo status. Non va dimenticato che alle ricerche belliche dobbiamo una miriade di nuove tecnologie come il radar, il computer, i missili e persino la produzione massiccia di gomma sintetica, la penicillina, il nylon come sostituto della seta. Specialmente negli Stati Uniti, dove la comunità scientifica continuò ad arricchirsi costantemente anche nel dopoguerra, la larghezza dei fondi messi a disposizione e lo sviluppo incredibile delle strutture di ricerca diede origine al fenomeno della Big Science. L'Europa, in particolare grazie all'impegno di alcuni scienziati che misero immediatamente in atto una strategia di unione delle forze, seppe riconquistare una posizione di primo piano nel campo della fisica mondiale. Con l'obiettivo di creare un nuovo assetto dopo gli sconvolgimenti e la distruzione massiccia avvenuta a tutti i livelli nei vari paesi europei, nacque nei primi anni 50 il CERN di Ginevra, un grande centro di ricerca per la fisica fondamentale fortemente voluta all'epoca dai personaggi del calibro di Edoardo Amaldi. Anche in epoca di guerra fredda, il CERN ha sempre ospitato una comunità scientifica internazionale che lavora alle frontiere della fisica in uno spirito che mantiene il giusto equilibrio fra collaborazione e competizione. Uno spirito che deve sempre servire a ricordarci come alcuni scienziati, accecati di meschina rivalità, pregiudizi e altri bassi consentimenti, dimenticarono che la battaglia per l'affermazione di una teoria scientifica non può essere condotta sulla base di condizionamenti ideologici e che la scienza è un'attività sovranazionale che non può basarsi su alcuna distinzione fra sesso, razza, religione e qualsiasi altro tipo di discriminazione. Purtroppo l'umanità è ancora ben lontana dall'essersi liberata di sentimenti di questo tipo, che ogni giorno risorgono in varie forme, contribuendo a causare sofferenze e morte a troppe persone in tutto il mondo. Concludo qui questa puntata, incentrata sul rapporto fra fisica nucleare e Olocausto. E mi riservo nella prossima di parlare degli altri scienziati, scrittori, professori italiani emigrati a seguito delle leggi razziali del 38. Un caro saluto a tutti e a ben sentirci la prossima settimana.